L'Italia che va. Storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo.
Di nuovo insieme con l'Italia che va, storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo. Buona giornata, buona settimana e buon inizio mese. Oggi, 1° marzo, e ci dedichiamo quest'oggi proprio a una puntata, possiamo dire, formulata sulla base di quelle che sono le novità anche in campo scientifico, e ne tratterremo anche i lineamenti con i nostri ospiti. Parleremo quindi di scienza, ricerca clinica, ricerca italiana, studi, tutto quello che mette in luce anche la capacità delle nostre migliori risorse anche in ambito scientifico in un momento come questo, in correlazione con la pandemia, con questo momento della pandemia, e anche in correlazione con l'attualità. Infatti, nel darvi il più cordiale buongiorno da Daniel Della Seta, parliamo delle malattie rare subito, perché le malattie rare ieri hanno celebrato la loro giornata, ma non occorre parlarne solamente durante le giornate che sono celebrative di un qualche cosa, a rammentare anche l'importanza di questo tema, ma occorre farlo durante anche tutto il resto dell'anno. Intanto vi ricordo i nostri contatti: italiachevacchiocciolarai.it, anche potete scriverci attraverso Facebook e Twitter, potrete anche mandare un messaggio attraverso i social media, un messaggio anche della vostra esperienza del territorio. Parleremo, come sempre, voi sapete, di piccole e medie imprese, ma parliamo soprattutto di Made in Italy o di orgoglio anche e italiano in tutte le materie e di studio. E poi le puntate dell'Italia che va sono scaricabili da www.grparlamento.rai.it, e qui in tal modo, tramite il podcast di Radio Rai, vi faremo compagnia oltre il consueto orario di programmazione, che è tutti i lunedì alle 7:20 con Daniel Della Seta e tanti temi e soprattutto tante materie di largo interesse come in questa fase. In tutto il mondo sono oltre 300 milioni le persone con una malattia rara, in Italia sono oltre 1.200.000, di questi uno su cinque è un bambino. La giornata mondiale, che si celebra il 28 febbraio, ha l'obiettivo quindi di sensibilizzare sul tema l'opinione pubblica e i decisori politici. Sono soprattutto a rischio aumentato i bambini con deficit immunitari, disabilità neuromotorie, patologie polmonari, croniche, cardiopatie e malattie ematologiche o con patologie metaboliche ereditarie, per esempio a rischio di scompenso acuto, portatori di dispositivi medici. Ma che cos'è che sono le malattie rare? Sono state censite tra le 7 e le 8.000 e sicuramente rappresentano un momento di alta riflessione, anche perché non sono sempre molto facilmente identificabili. Tutto questo, per una rapida e importante anche analisi di questo tema, ce lo conferma anche il professor Claudio Cricelli, presidente della Società Italiana di Medicina Generale e Cure Primarie, che è il nostro ospite. Ben trovato, professore, buongiorno.
Ben trovati a tutti, buongiorno.
Allora, vi sono anche degli studi in queste ore, coordinati per esempio dall'ospedale Bambin Gesù, che hanno messo in luce soprattutto le mutazioni di gene, e hanno descritto questi studi italiani pubblicati anche sull'American Journal of Human Genetics. Perché è importante la diagnosi di queste malattie? Cosa rappresentano anche dal vostro punto di vista?
Perché sono malattie, alcune veramente rare, diciamo abbastanza diffuse. Soprattutto è indispensabile riconoscerle prima possibile, e per riconoscerle occorre un'ottima conoscenza della famiglia e soprattutto una attenta analisi dei dati che presentano sin dall'inizio i giovani pazienti. Noi abbiamo, come medici di famiglia, dato un grande contributo anche attraverso i nostri database, proprio al riconoscimento precoce, perché quello che sta avvenendo negli ultimi decenni è una sempre maggiore disponibilità di risorse terapeutiche che sono in grado di curare in maniera accresciuta e migliore anche malattie che una volta venivano considerate assolutamente intrattabili. Quindi occorre uno sforzo da parte di tutti, da parte del pediatra, del medico di medicina generale e degli specialisti, per affrontare il tema di queste malattie.
Torniamo a parlare di strategie anti-Covid. La SIMGE, la società che lei presiede, ha valorizzato in maniera veramente importante lo stretto legame che esiste tra paziente e medico di famiglia, quindi la prima sentinella della salute nostra individuale, che entra in contatto con i cittadini, maturando l'immediata consapevolezza della situazione dei propri assistiti. Avete inaugurato quindi una serie di progetti, una serie di webinar, salute pubblica e cure domiciliari, il ruolo dei medici di famiglia e poi anche vaccinazione e anticorpi monoclonali. Questi webinar si ripetono settimanalmente o perlomeno periodicamente, sono a sostegno sia dei medici sia dei pazienti. Qual è allora il significato di queste iniziative e in che maniera quindi la medicina generale vuole essere presente e protagonista anche di questa fase?
Sì, per la prima volta nella storia della sanità e della medicina noi vediamo un susseguirsi così continuo, rapido, veloce di informazioni. Giorno dopo giorno, ora dopo ora, apprendiamo cose nuove e quindi queste informazioni devono essere trasferite immediatamente agli operatori sanitari ed anche alla popolazione attraverso gli operatori sanitari. Quindi noi abbiamo deciso di tenere una linea aperta con i nostri medici e con altri operatori sanitari del settore, delle cure primarie, per informarli immediatamente in tempo reale sulla evoluzione della situazione riguardo a queste soluzioni, che sono quelle poi naturalmente che consentono un controllo e noi speriamo nel prossimo futuro un controllo totale della pandemia.
Quindi un portale sostanzialmente avete messo a punto a vaccinazionicovid19.it, questo portale che cosa permette anche di fare? Trovare materiali utili, considerare diversi aspetti della campagna vaccinale in atto contro il Covid, cosa permette?
Ha un intento formativo e informativo nei confronti dei medici, ma anche nei confronti dei cittadini, perché per esempio su questo portale si possono trovare le domande e le risposte ai molti interrogativi e ai molti dubbi che i cittadini hanno, per esempio sui vaccini. Lo stesso vale per esempio per quanto riguarda le misure di igiene e sanità pubblica, che malgrado siano state diffuse in questi mesi quotidianamente, sono ancora mal comprese da parte di molte persone, come devo comportarmi in caso di, cosa devo aspettarmi dai vaccini, quali sono gli effetti dei vaccini, i vaccini funzionano o non funzionano. Sembra strano, ne parliamo tutti i giorni, però c'è sempre bisogno di informare. E anche i medici hanno bisogno di questo, perché, ripeto, nell'arco di una giornata ci sono dei cambiamenti così radicali da mettere in discussione quello che sapevamo il giorno precedente.
Senta, Presidente, la centralità di una diagnosi precoce sottolinea l'ulteriore importanza del ruolo dei medici di famiglia, che colgono i primi segnali di malessere, pensiamo alla pandemia, del paziente attraverso telefonate, triage, visite, analisi anche delle cartelle. Abbiamo parlato dei vaccini accennandole, ne sappiamo adesso tanto in attesa anche dell'arrivo degli ulteriori dosi delle altre case, ma parliamo anche degli anticorpi monoclonali, che sono l'unica arma effettivamente efficace in questa fase precoce della malattia. Sono una realtà? Sono già prodotti in 4-5 disponibili, altri in fase di studio? Sono efficaci? Qual è la vostra posizione per una rapida somministrazione nel momento in cui si conferma un caso iniziale di Covid, abbiamo detto?
Sì, noi medici di famiglia identifichiamo in realtà e siamo il primo contatto di segnalazione del 95% di tutti i casi positivi di Covid del nostro paese. E gli anticorpi monoclonali si giovano proprio di questa caratteristica, sono farmaci, sono prodotti che attaccano il virus in maniera specifica, ce ne sono di diversi tipi, alcuni erano un solo antibiotico, poi ci sono associazioni combo, due antibiotici, due anticorpi, poi ce ne saranno ancora due o tre tipi, tutti quelli necessari a bloccare anche le varianti del virus. Perché bisogna fare una diagnosi precoce? Perché questi farmaci sono efficaci solo quando il virus ancora non ha dilagato all'interno dell'organismo. Quindi devono essere somministrati tempestivamente. Noi abbiamo questo progetto di ricerca con la Società Italiana delle Malattie Infettive, che viene presentata proprio in questi giorni, ma siamo fondamentali perché alla prima segnalazione di un caso di Covid noi dobbiamo identificare la fragilità, ma soprattutto la vulnerabilità di quella persona, perché a quella persona devono essere somministrati tempestivamente gli anticorpi monoclonali. Quindi diagnosi immediata, criterio di vulnerabilità, quindi persone che potrebbero veramente ovviamente soffrire molto dall'attacco del virus, e poi segnalazione ai nostri colleghi specialisti perché si decida di somministrare subito l'anticorpo monoclonale.
Professore, in conclusione, con la Caritas Toscana e la Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana, con il patrocinio della Regione anche Toscana, avete messo a punto un progetto che è tampone solidale in tempi di pandemia, in cui offrite decine e migliaia di tamponi antigenici per rilevare la presenza del virus, dell'influenza e del SARS-CoV-2 alle popolazioni più bisognose, homeless, ex tossicodipendenti, persone che sono senza fissa dimora, che non hanno spesso accesso al sistema di cura. Che futuro ha e che significato ha questa iniziativa?
Beh, questa iniziativa è già partita e si sta svolgendo attivamente in tutte le diocesi della Caritas della Toscana. L'obiettivo è quello di portare a delle persone che sono quelle dimenticate da tutto, che non hanno accesso ai servizi sanitari, quelli che sono come una specie di spettri sociali, anche questa risorsa che serve a mettere in sicurezza anche quei presidi della Caritas a cui queste persone si rivolgono, le mense, i presidi di ricovero, eccetera. È la prima volta che questo avviene attivamente in Toscana. Noi non conosciamo come si diffondano le malattie infettive e non soltanto Covid all'interno di queste persone, perché esse sono ai margini della società. Quindi è un'operazione che ha anche un valore non solo sociale, non solo caritatevole, ma anche un grosso impatto di sanità pubblica.
Prendersi cura allora non solo dei pazienti, anche dei medici di famiglia, come abbiamo detto, sentinelle della nostra salute. Ringrazio molto il professor Claudio Cricelli per questo suo periodico aggiornamento, poi lo ascoltiamo sempre anche su Radio 1 il pomeriggio dalla collega Emanuela Falcetti con importanti aggiornamenti. Buon lavoro e buon proseguimento. Grazie professore.
Grazie a lei e agli ascoltatori.
Se te ne vai io sto male, completamente male, come le sere in cui mia madre usciva e mi lasciava là.
Continuiamo allora a parlare di quelli che sono gli approcci terapeutici, le terapie attualmente a disposizione anche nel nostro paese relativamente alla pandemia. Molto è cambiato in questo bilancio del primo anno di Covid e sicuramente da quello che si sapeva non fa a oggi è un altro mondo quello verso il quale ci troviamo, e grazie anche ai vaccini tutto questo dovrebbe e potrebbe essere risolto entro tot mesi, però sicuramente vi sono anche ulteriori ingressi, quello per esempio degli anticorpi monoclonali, che sono anticorpi diretti contro un unico antigene proveniente da un unico clone cellulare e sono fabbricati grazie a tecniche di immunologia cellulare e ingegneria genetica in laboratori specificamente equipaggiati, e quindi costituiscono una ulteriore arma, sono un farmaco di fatto che si può somministrare, dove però il fattore temporale è fondamentale. Perché? Perché devono essere utilizzati, a quanto dicono gli specialisti, entro 72 ore dall'inizio dell'infezione e non oltre i 10 giorni dalla rilevazione del virus. Quindi servono a evitare fondamentalmente che la patologia innescata dal Covid degeneri nelle sue forme più gravi. Però in che maniera possono risultare davvero efficaci e come possono essere sviluppati anche nel nostro paese? Il farmaco è alternativo al vaccino oppure no? Sono tutte domande che naturalmente chi ci ascolta si pone, magari non essendo un addetto ai lavori, e noi per parlarne abbiamo con noi oggi, questa mattina, e lo ringrazio veramente per la sua disponibilità, il professor Massimo Andreoni, che è direttore scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali, nonché direttore dell'Unità Operativa Complessa di Malattia Infettiva Policlinico Tor Vergata di Roma. Ben trovato e buongiorno professore.
Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
Professore, un anno di Covid, abbiamo detto, molto è cambiato. Attualmente le terapie verso le quali voi siete confidenti, da un lato quindi il vaccino e dall'altro gli anticorpi monoclonali, possiamo fare questa distinzione intanto?
Beh sì, direi che un anno ci è servito a capire molte cose, soprattutto direi anche a capire che alcuni farmaci che utilizzavamo erano dei farmaci non efficaci e quindi abbiamo smesso di utilizzarli. Certo, siamo molto confidenti con l'arrivo degli anticorpi monoclonali e con l'efficacia dei vaccini che stiamo utilizzando. Gli anticorpi monoclonali perché dobbiamo non dimenticare che i vaccini certamente ci aiuteranno a contenere l'epidemia, ma comunque una terapia ci servirà sempre, perché probabilmente questo virus non scomparirà. E poi, nell'attesa che i vaccini funzionino, abbiamo bisogno di farmaci.
Vi saranno dei richiami anche ai vaccini? In questo momento la domanda è questa: sarà sufficiente anche una sola dose, intanto generale per tutti, e poi il richiamo a seconda dopo sino a 120 giorni?
E questa è una domanda importante e interessante, che però sta a indicare una possibile sconfitta, cioè evidentemente parliamo di una situazione nella quale non abbiamo una quantità di vaccini sufficienti per seguire quella che è la schedula vaccinale, cioè per fare le due somministrazioni di vaccino. Quindi io credo che innanzitutto dobbiamo ancora aspirare a poter avere vaccini sufficienti per poterli somministrare così come è previsto, quindi con la dose di richiamo che è a 12 settimane per Pfizer e a 3 mesi per AstraZeneca. Certo, laddove non ci fossero vaccini sufficienti, una strategia che preveda eventualmente di fare intanto la prima somministrazione per dare comunque un certo grado di protezione al maggior numero di persone, un po' quella che è stata la strategia utilizzata in Gran Bretagna, diventa un argomento interessante.
Professore, potrebbe esserci anche un richiamo dopo?
Questo probabilmente sì, ma non lo sappiamo. Quello che noi possiamo dire, perché evidentemente non abbiamo ancora un'osservazione sufficientemente lunga, le persone vaccinate, le primissime persone vaccinate che sono state inserite all'interno di trial clinici, hanno oggi 8-9 mesi di storia vaccinale, quindi non abbiamo ancora dati sufficienti per dire quanto durerà l'immunità. Certo, la discesa degli anticorpi, quindi la cinetica che noi osserviamo delle persone vaccinate da più mesi, dovrebbe lasciare intendere che il vaccino dà nella maggior parte dei casi una buona immunità, sicuramente superiore all'anno, però molto probabilmente dobbiamo pensare che, così come dicevo prima, questo è un virus che resterà tra di noi, probabilmente avremo bisogno periodicamente di richiamare la nostra immunità con un ulteriore richiamo di vaccino. Dipenderà molto da quanto continuerà a circolare questo virus.
Parliamo dei monoclonali. Lo scorso inizio febbraio, il 4, la Commissione Tecnico-Scientifica dell'Agenzia Italiana del Farmaco, l'AIFA, ha approvato due anticorpi monoclonali, ma a questi potrebbe aggiungersi anche il CTP59, un altro anticorpo monoclonale diretto contro la proteina Spike, ormai nota anche ai meno addetti ai lavori, di SARS-CoV-2, che è stata sviluppata da alcuni coreani della Celltrion Healthcare. Questo ulteriore anticorpo monoclonale ha già completato con successo le fasi 1 e 2 di sperimentazione clinica e attualmente si trova in una fase avanzata di sperimentazione. Attraverso allora questi studi clinici, questi trials, qual è il contributo che anche la ricerca italiana relativamente a questi ulteriori nuovi ingressi di Celltrion piuttosto che i precedenti può fornire, professore? Che cos'è che quindi ci troveremo davanti? Diversi farmaci, diversi anticorpi che agiscono in maniera differente? E come, quando, in che tempi?
Sicuramente sì, diciamo, gli anticorpi monoclonali, come ha detto giustamente lei nella presentazione di questa discussione che stiamo facendo insieme, sono molto selettivi, quindi riconoscono antigeni molto specifici, porzioni anzi diciamo di quella che è la proteina spike del virus, e quindi sono molto selettivi. E in questa selettività, che ovviamente è un aspetto positivo, quindi riescono a colpire il virus in un punto preciso, c'è anche una debolezza, perché il punto così preciso può cambiare, mutare, in questi giorni parliamo molto di varianti, sì, e quindi rendere il monoclonale non efficace. E allora si sviluppano dei monoclonali sempre più diciamo
mirati,
esattamente in grado di neutralizzare il virus, sempre più capaci di colpire il virus in punti in cui sono il virus non riesce a mutare, perché per lui è un punto vitale, e dall'altra parte il monoclonale riesce ad agganciarsi così bene da neutralizzare completamente il virus. È un mondo in divenire, ci sono già importanti risultati risultati. Il dato che lei ha menzionato sulla ricerca sudcoreana è certamente un dato molto molto interessante, di un monoclonale che sembrerebbe particolarmente attivo adesso in fase 3, e quindi diciamo io credo che sia una ricerca che sempre di più ci interesserà, perché sembra ormai una realtà, no? Abbiamo già qualche monoclonale che possiamo iniziare a utilizzare, diciamo, quindi abbiamo delle buone armi e i risultati iniziali sono assolutamente soddisfacenti. Ricordiamoci però che il monoclonale è specificatamente un antivirale, quindi evidentemente deve essere utilizzato molto precocemente nella terapia contro SARS-CoV-2, quindi lo dobbiamo usare nei pazienti che sono in una fase iniziale di malattia.
E questa è già disponibile, professore, fin da subito?
E questo, diciamo, sta per diventare disponibile, quello specifico del sudcoreano, sta partendo adesso una sperimentazione anche in Italia e quindi lo potremo utilizzare anche qui in Italia. Ci sono altri anticorpi monoclonali di altre ditte in cui AIFA sta rendendo possibile il loro utilizzo, quindi stiamo in qualche modo attrezzandoci all'uso di questi farmaci. Dico stiamo attrezzandoci perché dovremo un po' cambiare anche quelle che sono le regole che hanno dettato in questo momento il trattamento, cioè in cui il trattamento è sempre stato fatto in pazienti ricoverati. Ecco, per questi farmaci ci dobbiamo attrezzare a poterli utilizzare a domicilio dei pazienti, perché come dicevo prima sono dei farmaci da utilizzare in fase molto precoce, quando il paziente non ha ancora quel quadro di malattia che lo porta all'ospedalizzazione. E questo è una questione sulla quale ci si deve organizzare molto bene, in cui evidentemente diversi attori entreranno in gioco, non potrà essere solo l'ospedale a gestire tutto questo.
Professore, la domanda più difficile in conclusione: variante inglese che si sta diffondendo in larga parte anche in Italia, poi abbiamo la variante sudafricana e quella brasiliana, e poi anche una variante della variante inglese caratterizzata da una mutazione nella posizione anche della E484K che le dà forti rassomiglianze con le due precedenti. Allora, da un lato i vaccini potranno essere sufficienti contro le varianti e dall'altro gli anticorpi monoclonali saranno mirati e sufficienti nella fase iniziale della malattia?
Questa è una domanda molto importante. A questa domanda io credo ci debba essere innanzitutto una risposta, cioè il fenomeno della comparsa di varianti deve essere monitorizzato con grande attenzione, quindi noi dobbiamo mettere su una struttura, una capacità in Italia di poter monitorizzare in modo puntuale in tutto il territorio nazionale l'eventuale comparsa di varianti. Questo credo che sia l'elemento fondamentale, perché queste varianti effettivamente possono essere pericolose. Abbiamo visto la variante inglese che si trasmette con più facilità e che forse sta alla base un po' di questa ripresa di epidemia che stiamo registrando in questi giorni. Si inizia a discutere relativamente alla variante sudafricana e brasiliana se rispondono altrettanto bene agli anticorpi diciamo che si formano in seguito alla vaccinazione. Per adesso i dati sono parzialmente rassicuranti, nel senso che sembrerebbe che si perde un po' di efficacia, ma non troppo. E certamente dobbiamo pensare che queste varianti continueranno a comparire, perché questo è nella storia di questo virus, come di tutti i virus RNA, che ha una grande facilità a mutarsi. Quindi dobbiamo controllare, sapendo però, questo è l'aspetto importante, che siamo in grado sia di modificare i vaccini rapidamente in funzione alla comparsa di nuove varianti e anche di creare degli anticorpi monoclonali che saranno in qualche modo adattati nei confronti delle diverse varianti. Quindi abbiamo la tecnologia, abbiamo le conoscenze per fare tutto questo, ma dobbiamo, come dicevo, monitorizzare attentamente questo fenomeno proprio per essere pronti ad intervenire immediatamente.
Quindi, professore, Pfizer, Moderna, l'arrivo di AstraZeneca e adesso Johnson & Johnson. È plausibile entro fine luglio tracciare un bilancio di una larga fetta di popolazione vaccinata?
Dobbiamo farlo assolutamente, perché per tutto quello che stiamo dicendo c'è un imperativo che è, diciamo, indispensabile: vaccinare il maggior numero possibile di persone e il più rapidamente possibile. più noi facciamo questo, meno tempo diamo al virus per mutare, meno tempo diamo al virus per creare ulteriori problemi. Quindi questo lo dobbiamo fare e dobbiamo approfittare di fare tutto questo prima dell'arrivo dell'estate.
E questo è il messaggio anche forte che va ai decisori politici, sia a livello nazionale, anche con i nuovi ingressi, vecchi e nuovi, al Ministero, sia a livello regionale e sia naturalmente a tutta la macchina organizzativa con l'Istituto Superiore di Sanità e tutta la SIMIT, il cui direttore scientifico della Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali, professor Massimo Andreoni, ringrazio per essere stato con noi. Davvero grazie, professore.
Grazie a voi e buongiorno a tutti.
I vecchi sulle panchine dei giardini succhiano fili d'aria, un vento di ricordi, segno del cappello sulle teste da pulcini, i vecchi mezzi ciechi, i vecchi mezzi sordi.
Ricerca sotto vari punti di vista all'interno della nostra puntata di oggi, dedicata alla scienza, un anno anche dalla comparsa della pandemia nel nostro paese. E torniamo a parlare soprattutto di ricerca sotto vari fronti, ma in riferimento anche a una categoria che è stata veramente molto duramente colpita dal Covid-19, quella degli anziani. Quindi in ambito geriatrico adesso cerchiamo di affrontare anche questo tema, grazie anche a una importante lectio magistralis che si è tenuta nelle scorse ore da parte di un italiano che è direttore scientifico dell'US National Institute of Aging di Baltimora, in sostanza sarebbe la sezione invecchiamento del Ministero della Salute americano, guidata da questo dottor Luigi Ferrucci, un italiano, che ha messo in luce alcuni degli aspetti di cui trattiamo quest'oggi e sotto di sé gestisce oltre 900 ricercatori. Il tema della fragilità da un lato, il tema soprattutto della resilienza pone naturalmente sotto la lente questa categoria di un paese vecchio come il nostro, come l'Italia, un paese che invecchia sempre di più, e per fare il punto tra fragilità e resilienza dell'anziano, due facce o due medaglie, è con noi il presidente della Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio, SIGOT, che ha promosso questo incontro all'interno dei Masters SIGOT per quest'anno. È con noi il professor Alberto Pilotto. Buongiorno, professore.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, che senso ha ad un anno dalla pandemia, oggi, e parlare di fragilità e di resilienza nell'anziano?
Noi fin da subito abbiamo capito che non è l'età cronologica, l'età anagrafica, che è il punto da sottolineare nell'aumentato rischio dell'anziano. È l'età biologica, che si identifica con un invecchiamento del sistema immunitario, quello che noi chiamiamo immunosenescenza, in pratica uno scoordinamento della capacità dell'organismo a resistere di fronte a una noxa esterna, un agente esterno, appunto il virus.
Semplifico la cosa, professore, anche per chi ci ascolta. Un 55enne in cattive condizioni può essere in un peggior stato di un 75enne in buone condizioni.
Esattamente questo, non è l'età anagrafica, ma è lo stato di vulnerabilità, lo stato di fragilità. Questo dipende dall'invecchiamento del sistema immunitario, che comporta una esagerata risposta di fronte all'infezione virale determinata dal Covid, cioè un esagerato stato infiammatorio. Questo determina anche le caratteristiche cliniche della malattia, che nell'anziano assume dei caratteri che sono diversi rispetto al soggetto giovane e adulto. Il giovane adulto ha prevalentemente una sintomatologia respiratoria. Nell'anziano si sviluppano anche altri percorsi clinici che sono metabolici, un'aumentata trombosi generalizzata che comporta un aumento, per esempio, di infarti del miocardio o ictus, un'insufficienza renale, quadri anche neurologici importanti legati a un aumentato rischio di encefalite.
E in tutto questo, professore, quindi ad un anno di distanza, com'è che si sviluppa la resilienza di cui voi parlate, voi geriatri? come si reagisce allora allo stress? E in tal modo abbiamo quindi anche una conferma di quell'approccio multidimensionale di cui voi geriatri in particolare siete portatori?
È esattamente così. Noi abbiamo capito che il Covid aggredisce e rende più fragile l'anziano che è a rischio di fragilità. Quindi a noi non resta che promuovere la resilienza, cioè la capacità in pratica dell'organismo di reagire in maniera positiva all'evento stressante che è caratterizzato dall'infezione. Allora, per promuovere la resilienza bisogna da una parte ricoordinare il sistema immunitario e bilanciare la risposta infiammatoria, e questo può avvenire, e il dottor Ferrucci ce l'ha dimostrato con gli esperimenti che stanno conducendo nei laboratori del National Institute on Aging a Baltimora, che il vaccino, la vaccinazione in età anziana comporta questo ribilanciamento a livello biologico. Però non solo, resilienza significa anche altre cose, significa una maggior conoscenza del viso e soprattutto la sua interazione con l'uomo. Ad esempio, nella superata la fase acuta, già da subito abbiamo capito che esiste una conseguenza, quello che noi chiamiamo sindrome post-Covid, che è caratterizzata da un'aumentata sarcopenia. Ecco che allora l'intervento di un programma di movimento regolare, regolamentato, serve a sviluppare sarcopenia. L'impatto dell'isolamento, che agisce in maniera fondamentale e importante su quello che è l'equilibrio neuropsicoemotivo dell'anziano, può essere corretto con degli incentivi neuropsicologici, interventi che dobbiamo mettere assolutamente in campo anche impiegando le tecnologie. Miglioramento degli stili di vita, a questo punto significa stimolare, promuovere la resilienza secondo il concetto multidimensionale, che fin da subito noi geriatri abbiamo sottolineato essere la chiave di interpretazione corretta per controbattere la infezione da SARS-CoV.
Professore Pilotto, in 30 secondi, cosa ci dobbiamo aspettare anche per la nostra popolazione anziana in Italia, alla luce anche delle vaccinazioni che stanno proseguendo su tutto il territorio nazionale?
È cruciale che la popolazione anziana si vaccini in maniera completa e il più rapidamente possibile, ma è essenziale che vengano promosse delle strutture e una organizzazione tale per promuovere la resilienza, che ripeto è un concetto multidimensionale, e quindi sviluppare stili di vita appropriati, attività del movimento, inserire dei programmi di prevenzione dell'impatto negativo psicoemotivo, e poi controllare le malattie croniche. Questo è cruciale, e qui l'interazione ospedale-territorio diventa un legame che non è utile, è necessario, è obbligatorio.
Professore Alberto Pilotto, la ringrazio molto, presidente della SIGOT, per questa sua illustrazione anche piena di passione, piena anche di consapevolezza, senza allarmismi, ma certamente con grande coscienza di quello che è la situazione anche nel nostro paese, e per averci illustrato questo studio promosso anche dal dottor Luigi Ferrucci, un grande italiano a Baltimora. Grazie.
Grazie a voi.
Continuiamo a parlare anche di ricerca, di scienza, di ricerca clinica, di innovazione, anche con uno studio che ci ha incuriosito, condotto da gruppo di lavoro dell'Università Romana di Tor Vergata e dell'Università Cattolica, che è stato guidato dal professor Manfredi Tesauro e dal professor Carmine Cardillo, il primo endocrinologo e il secondo medico internista, i quali hanno portato avanti una collaborazione ventennale che ha dimostrato come un meccanismo di azione con un farmaco antidiabete può anche essere particolarmente efficace a livello vascolare sulle arterie estratte anche dal tessuto adiposo viscerale dei soggetti in largo sovrappeso, quindi cosiddetti obesi. È quindi una correlazione importante tra due patologie, una in larga diffusione come sappiamo, il diabete di tipo 2, che in una stagione anche successiva in quest'anno di pandemia ha visto ancora un incremento importante di pazienti a livello nazionale e una purtroppo mancanza di adeguate cure o soccorso alle cure proprio a causa della pandemia. Di tutto questo quadro e anche dei benefici vascolari per i pazienti diabetici, come abbiamo detto, grazie a questo studio, ne parliamo proprio con il professor Manfredi Tesauro, che è endocrinologo, professore di medicina interna presso l'Università di Tor Vergata, che ringrazio per essere con noi. Buongiorno, professore.
Buongiorno, grazie a voi.
Professore, allora, abbiamo detto uno scenario, quello del diabete nel nostro paese, che a un anno dal Covid come si presenta?
Ma fondamentalmente, diciamo, questo tipo di diabete è fortemente associato all'obesità e quindi il sovrappeso e l'obesità contribuiscono a questa patologia che purtroppo porta a delle complicanze molto gravi, soprattutto di tipo vascolare, cardiovascolari, quindi sono soggetti che vanno incontro con maggior frequenza rispetto alla popolazione normale a patologie come infarto e ictus. Al momento esistono diverse terapie innovative che permettono non soltanto di controllare la malattia dal punto di vista della riduzione del livello di glicemia, ma soprattutto sono in grado di migliorare e di ridurre gli effetti cardiovascolari, quindi le patologie cardiovascolari. Quello che abbiamo fatto in questo studio è stato quello di valutare l'effetto di una molecola che si chiama canagliflozin, sono dei nuovi farmaci antidiabetici che hanno anche il vantaggio di poter essere somministrati per via orale. Da alcuni grandi trials mondiali si era visto che questi farmaci sono in grado appunto di ridurre il rischio cardiovascolare. Noi abbiamo studiato il meccanismo d'azione con cui questa molecola esplica appunto questi effetti vascolari e, come ha detto lei, abbiamo valutato soprattutto in arteriole che vengono estratte dal tessuto adiposo viscerale, che è quello maggiormente correlato con il rischio cardiovascolare. Siamo andati a vedere qual è l'effetto molecolare che fa sì che questa molecola realmente sia in grado di proteggere le arterie dei soggetti diabetici in sovrappeso o con franca obesità.
Quindi uno studio interamente italiano questo, pubblicato anche sulle riviste scientifiche, che significato quindi potrà avere anche per questi effetti a livello cardiovascolare sui soggetti obesi? In particolare quindi il duplice beneficio è evidente e quindi quale potrà essere l'aspettativa anche per questi pazienti, professore?
Ma la cosa importante è che questi farmaci oltre sono anche in grado di ridurre leggermente il peso corporeo, hanno anche un effetto con una riduzione della pressione arteriosa, ma l'effetto più importante è che alla lunga danno dei benefici riducendo il rischio cardiovascolare, perché il vero problema non è tanto ridurre la glicemia, perché noi abbiamo molte molecole, farmaci anche abbastanza, diciamo, antichi, che sono in grado di ridurre la glicemia. Il problema vero è che noi non vogliamo soltanto ridurre la glicemia, ma abbiamo bisogno di ridurre il rischio cardiovascolare, gli eventi cardiovascolari. Ecco, questa nuova classe di farmaci è in grado di ridurre questi eventi ed è quindi realmente in grado di agire contro il problema reale legato al diabete, tant'è vero che il diabete è considerato una malattia cardiovascolare, tanto è frequente la complicanza cardiovascolare in questi individui.
Professore, la ringrazio molto, Manfredi Tesauro, per essere stato con noi e averci illustrato questo studio italiano. Grazie.
Grazie a voi, arrivederci.
E con queste storie anche di attualità, di cronaca, di scienze, di ricerca clinica, di studi italiani che si sono davvero distinti anche a livello scientifico in queste ultime settimane, di cui abbiamo cercato di dare cenno nella nostra trasmissione per capire meglio la fase che stiamo vivendo e quelle che potremo vivere. Si chiude la puntata di oggi di L'Italia che va, come ha detto, dedicata estremamente ancora alla pandemia e alle prospettive che si aprono dinanzi a noi per questa stagione primaverile. Da Daniel Della Seta adesso l'invito a rimanere con noi, arriva il GR1 delle 8, buon proseguimento d'ascolto, ricordatevi di mettere un bel mi piace sulla nostra pagina Facebook, siamo anche su Twitter, noi ci risentiremo lunedì prossimo, come sempre alle 7:20 e allora buon proseguimento d'ascolto, qui su GR Parlamento arrivano le news, ciao!
L'Italia che va, storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo.
Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo. Niente, nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente, nessuno al mondo potrà fermare questo ma che va. Questo ma che viene che va. Questo ma che va. Questo ma che viene che va. Io penso positivo ma non vuol dire che non ci vedo. Io penso positivo in quanto credo.